Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Valgono più di 120 miliardi di dollari, 40 brand italiani più potenti al mondo, in crescita dell'11% rispetto all'anno scorso. Li ha messi in fila come ogni anno Kantar. Tra poco vi sveliamo classifica e vincitori. E poi dal teatro in camera alle gallerie d'arte fino alle infinity pool più instagrammabili. Ecco su cosa punta il mondo dell'hospitality per gli hotel freschi di apertura in Italia. Riflessione finale dedicata all'arte quando la provocazione ha qualcosa da insegnare anche al mondo del marketing.
Sono sempre stato un Gucci.
Il tuo nome è nei libri di storia.
Paolo, sei un Gucci. Vestiti come si deve.
Ma è così chic.
Lo sai tenere un segreto?
Nel nome del padre, del figlio e della famiglia Gucci.
Per il sesto anno consecutivo è Gucci il brand italiano di maggior valore al mondo. Con 26 miliardi di dollari copre da solo, pensate, più del 20% del valore complessivo dei 40 top brand italiani, secondo l'edizione 2024 di Kantar Brand Z, l'annuale classifica, punto di riferimento globale per la valutazione del valore delle marche, classifica che combina i dati finanziari con un'ampia ricerca sulla brand equity. In seconda posizione, subito dietro Gucci, è Enel, che registra la crescita più alta nella top 10, e poi Ferrari in crescita del 30% per la prima volta sul podio. Complessivamente i brand italiani crescono in valore dell'11% rispetto allo scorso anno, superando i 122 miliardi di dollari. Sono 28 i brand italiani che quest'anno registrano il segno più, sfruttando l'onda lunga della ripresa post-pandemica e un aumento nella fiducia dei consumatori. 9 i brand italiani del lusso in classifica, valgono da soli 44 miliardi di dollari nella top 10. Oltre a Gucci ci sono anche Prada al sesto posto e Fendi al settimo. I 3 nuovi brand che entrano nel ranking 2024 sono Plenitude, 12° posto, Edison, 26° e Birra Moretti, 30°. 3 i brand del mondo Ferrero nella top 10, Kinder al 4° posto, Nutella all'8° e Ferrero Rocher al 10°. Ecco che cosa ci ha detto Federico Capeci, Managing Director di Kantar Centro e Sud Europa.
Finalmente è un mood molto positivo. I brand italiani crescono, i brand italiani che hanno una tenure in tutto il mondo, quindi stiamo valutando dei brand di origine italiana che poi troviamo presenti in tutte le parti del mondo, crescono, ci sono anche delle nuove entrate, e quindi direi finalmente quest'anno, rispetto ad un anno scorso che invece aveva visto una flessione un po' preoccupante per noi, abbiamo un respiro positivo.
C'è qualcosa che unisce, un filo rosso con i vincitori delle varie categorie piuttosto che con i brand emergenti?
Ci sono delle cose in positivo e delle cose in negativo che caratterizzano i brand, anche quelli in alto in classifica italiani, rispetto ad altri brand non italiani, quindi del nostro panorama europeo. Allora, in positivo, tutti questi brand hanno saputo fare 3 cose fondamentalmente. Uno, hanno saputo trovare qualcosa di veramente rilevante per i consumatori, un bisogno oppure un'affinità più emotiva. Secondo, l'hanno saputa declinare in maniera molto unica, diversa. Questo è il leitmotiv un po' dell'edizione di oggi, cioè l'importanza oggi più che mai di essere diversi e davvero unici e magari cambiare anche questa fonte di diversità nel tempo. E il terzo sono salient, come diciamo noi, e quindi arrivano in mente molto velocemente, una mente che sappiamo purtroppo è sempre più affollata di messaggi. se devo dire, rispetto ad altri colleghi inglesi, francesi, spagnoli, c'è qualcosa da segnalare. Allora, il primo, ci sono dei settori che mancano nella nostra lista, per esempio il retail manca totalmente, il banking è presente ma non con questi giganti, diciamo, di brand, sto parlando evidentemente che esistono per esempio nel mondo anglosassone. E c'è una cosa di cui però mi dispiace, che rispetto ad altri paesi anche i nostri giganti fanno fatica a declinare la sostenibilità come un qualcosa che porti valore di brand, cioè viene come cavalcata senza quel messaggio, appunto, come ho detto prima, meaningful different, cioè rilevante e diverso da tutti gli altri. Quindi c'è un po' un appiattimento in una categoria per cui il valore dell'essere sostenibile il consumatore lo percepisce un po' meno.
Quindi forse un deficit sia da parte dei brand in comunicazione o in strategia, ma anche forse un'immaturità del consumatore italiano?
Onestamente direi più la prima, nel senso che c'è questa cosa che si dice spesso e che io contrasto fortemente conoscendo i dati, cioè il consumatore dice, ma poi alla fine compra la cosa che ha un prezzo minore, o viceversa non è di fatto disposto a comprare ad un prezzo maggiore un brand sostenibile. Questa cosa è una falsità, dipende dal brand, dipende se il brand riesce a inserire il vantaggio di sostenibilità all'interno anche di un vantaggio funzionale, concreto ed emotivo e quindi d'immagine. È questo quello che manca. Fino a quando i brand sposeranno la sostenibilità e la racconteranno poco o la racconteranno anche solamente per il valore sociale, senza declinarlo in maniera specifica e differente, proprio nei benefici che poi anche il consumatore potrebbe ottenere, questo non accadrà. Il caffè sostenibile deve essere il caffè più buono del mondo, no? Questo è un po' il concetto che manca in questo momento ai brand italiani.
Un'ultima domanda sulla vostra categoria particolare nel vostro rating, è quella dei jewels. Che significato ha?
I jewels sono una scoperta italiana che anche adesso Kantar sta adottando a livello mondiale, cioè sono quei gioielli, appunto, brand importanti che però oggi non hanno la grandezza distributiva degli altri brand che troviamo nella nostra classifica, che è fatta anche di valori finanziari, non solo quelli di percepito. Ecco, e questi jewels sono interessantissimi perché hanno dimostrato con i nostri indicatori di avere un potenziale molto molto alto.
Quindi li bisogna guardare per rintracciare gli elementi vincenti, competitivi del mercato del futuro.
Bisogna ascoltare un po' di più il mercato, cioè il consumatore, le dinamiche, farsi un po' più di domande. Oggi abbiamo troppi dati, a volte la nostra impressione è che tutti questi dati come se ci rendessero un po' inutile o superfluo farci delle domande. Invece no, il dato, se ben raccolto e se quindi un dato di ricerca, fa venire domande, non dà risposte.
A completare la top 40, come sentivamo poco fa, anche una classifica particolare che mette in fila i cosiddetti local jewels, i brand emergenti. In cima a questa lista c'è Acqua Sant'Anna, seguita da Eurospin e Old Wild West. Cristiana Genta, Marketing Director Sant'Anna.
Io sono davvero molto molto contenta perché normalmente, anche in tempi non sospetti, ovvero prima di questo premio, ho sempre detto che Sant'Anna, Acqua Sant'Anna, è un piccolo gioiello del nostro paese, un brand che si è distinto anche in velocità di crescita, e noi da sempre, ancora adesso, abbiamo puntato innanzitutto sull'innovazione e sulle persone.
Come sta evolvendo in questo momento, in che momento siamo per il mercato delle acque minerali, che sappiamo avere peculiarità specifiche sul l'Italia rispetto ad altri mercati?
Sì, in Italia il mercato delle acque minerali è assolutamente particolare ed è in crescita, in particolar modo, scusate il gioco di parole, nelle cosiddette near water, cioè queste acque funzionali, quindi le acque arricchite. E noi infatti solo un anno fa abbiamo lanciato sul mercato, siamo stati i primi a farlo, un'acqua con le proteine, quindi un'acqua con aggiunta di collagene, che è una proteina, e siamo riusciti ad arrivare a 15 grammi di proteine e zinco, quindi un'acqua assolutamente innovativa nel suo mercato e che risponde a questa necessità di innanzitutto mangiare proteico, che si sta diffondendo sempre di più, e poi proprio di consumare prodotti che ci facciano del bene e che siano più legati ai nuovi bisogni e ai nuovi trend che comunque si stanno manifestando ormai da un bel periodo, insomma.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché nella seconda parte ripartiamo dagli hotel italiani freschi di apertura che fanno tendenza. Tra pochissimo.
Essere e avere.
Perché vuoi fare il fattorino d'albergo?
Chi non vorrebbe? Al Gran Budapest, signore.
Focus sui trend.
È dedicato al mondo dell'ospitalità il focus sui trend di questa puntata. Dagli hotel, lo sappiamo, passano oggi molte delle tendenze più all'avanguardia del mondo dei consumi, dal cibo al design, passando per l'intrattenimento, la mobilità e ovviamente i viaggi. Ha raccolto per noi i casi più innovativi del momento in Italia Luisa Aschiero. Ciao Luisa, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, un saluto a te e agli ascoltatori.
Il nostro tour, Luisa, parte dal centro Italia, siamo in Campania.
Sì, infatti ci troviamo a Caserta, all'Hotel dei Cavalieri, proprio di fronte alla famosissima Reggia. Questo hotel si è fatto sponsor di alcune attività al suo interno di natura, diciamo, artistica, di teatro, molto originale. Si tratta di uno spettacolo vero e proprio realizzato all'interno delle camere dell'albergo. Il titolo infatti è evocativo, Do Not Disturb, il classico non disturbare che tante volte vediamo sulle nostre porti. Cosa avviene? 20 persone hanno la possibilità di entrare in una stanza e poi essere accompagnati in un'altra e poi rientrare, quindi con tre slot, diciamo, di episodi di circa 20 minuti. La cosa interessante è che le persone saranno quasi in prossimità degli attori, se non proprio in una situazione di intimità con loro, qualcuno addirittura sul letto. Ed è tra l'altro anche abbastanza interessante la prova d'attore attoriale, no? Si fa proprio particolare per il tipo anche di energia, penso, che si possa creare.
Ci spostiamo a Roma con una catena molto nota in Europa. Questa è la prima apertura italiana.
Sì, infatti Citizen M, catena di alberghi molto noto ormai e diffusa, come dicevi, circa 34 alberghi in tutto il mondo, apre finalmente anche in Italia. Si trova questo albergo lungo il Lungotevere, vicino all'isola Tiberina, infatti si chiama Rome Hotel Tiberina, e come accade per tutte le altre aperture secondo la filosofia del suo fondatore, questi hotel hanno da un lato quello che loro definiscono un lusso accessibile, quindi tutti i comfort dovuti a un alto livello di tecnologia, innovazione presente all'interno, sia nei servizi che quello che accade all'interno delle stanze, ma forse ancora più interessante è la relazione con i movimenti artistici, la cultura nei paesi dove vengono aperti questi hotel. Già la scelta dell'albergo è interessante perché si trova all'interno di un palazzo degli anni 50, appunto riconvertito in hotel, e troviamo una serie di opere d'arte, e in questo caso sono stati scelti uno che è uno dei più famosi street artist, soprattutto conosciuto sicuramente in città, che ha creato una installazione completamente immersiva, si chiama Guarda in Alto 2023, è un soffitto di circa 402 metri al primo piano, tutto completamente dipinto a mano da lui con circa 80 palette diverse di colori e opere fotografiche. Pietro Perococco, Camillo Pasquarelli, piuttosto che all'interno delle stanze invece gli scatti di Polaroid famosissimi di Andrea Tonnellotto. Quindi interessante questo legame con la cultura, non nuovo, però secondo una direzione di apertura osmotica, mi viene da dire, col territorio e tutti coloro che desiderano goderne e entrare.
Gli ultimi due casi sono a Milano, il primo ha a che fare con un infinity pool, una di quelle piscine super fotografate molto instagrammabili.
Esattamente, e dal mio punto di vista molto terrorizzanti, perché questa si chiama Vertigo ed è installata sulla terrazza, sul rooftop dell'Hotel Now di Milano. La cosa veramente impressionante è che è aggettante e le pareti sono trasparenti, ma in più, se proprio non foste ancora troppo spaventati o comunque elettrizzati, mettiamola così, alcune parti del pavimento della piscina sono trasparenti, quindi in pura, come dire, caduta libera visiva verso il fondo e la strada. È interessante questo hotel perché anche in questo caso apertura a chiunque, non soltanto ai propri ospiti, questo tema dei rooftop, quindi questa passione per aperitivi, luoghi, in questo caso ci sono anche delle altre piscine, un cocktail bar, zona solarium, quindi questo desiderio di forse anche una sorta di prospettiva diversa, una prospettiva dall'alto che quindi in questo caso fornisce sicuramente emozioni adrenaliniche, ma anche comunque filtri nuovi verso la realtà conosciuta, mettiamola così.
L'ultimo caso ci parla invece di cibo e di un orto urbano, un'altra delle grandi tendenze del momento, Luisa.
Siamo all'Hilton di Milano, dove è stata realizzata Greenhouse, una casa verde, quindi, che in realtà è una serra che definisce il primo orto appunto urbano in un hotel. È stato molto voluto dallo chef Paolo Ghirardi, che è il responsabile del ristorante Cotoliamo dell'albergo. Perché? Perché questo chef ha una fortissima impronta nella ricerca del chilometro zero, quindi o comunque di produttori il più possibile legati al territorio, produttori e anche coltivatori. Ecco che quindi una parte delle erbe, ma anche degli ortaggi, delle spezie ortaggi che vengono prodotti all'interno della serra che lui stesso cura, sono poi portati direttamente all'interno del menù e quindi sulle tavole dei commensali, che tra l'altro possono anche visitarla. E il desiderio invece dello chef è quello di riuscire a realizzare, queste sono proprio le sue parole, un menù a degustazione a metro zero, che sarà naturalmente in futuro con l'aggiunto ovviamente di ulteriori ortaggi, per esempio, comunque o erbe. Un nuovo e divertente anche, ma anche profondo modo di considerare gli alberghi, no? Veramente scardinando quello che forse all'estero è già presente, ma qui in Italia sta piano piano comunque prendendo piede.
Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
Alla prossima.
Il consumautore.
Partiamo dall'arte per la nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Bentrovato Francesco.
Ciao Maria Luisa, bentrovati i nostri radioascoltatori. Sì, oggi vorrei concentrarmi su una figura d'artista molto particolare. Si chiama David Horowitz, è americano, quarantenne, ed è stato anche grande protagonista di questi tre giorni di Mi Art a Milano, ma lo sarà anche per i prossimi mesi, perché si è inaugurata una mostra alla Bicocca molto interessante, che è dedicata al rapporto tra i luoghi, i tempi, lo spazio. La mostra si chiama Abbandonare il locale ed è evidentemente anche una riflessione sul genus loci, che come sai c'è molto cara. Ma la cosa ancora più interessante è che David Horowitz ha proposto in questi giorni in fiera anche una performance che ha fatto molto parlare, perché ha scritturato un prestigiatore che si aggirava nella folla nei tre padiglioni della fiera e che però invece di borseggiare i visitatori regalava una piccola scultura in 200 esemplari dell'artista, lo regalava inserendolo nelle borse all'insaputa appunto dei visitatori, che tornando a casa si sono ritrovati con questo dono, diciamo. Ed è interessante perché lui da sempre lavora su questa idea, diciamo, di generosità da un lato, ma anche di provocazione, quindi anche di privacy, che viene in qualche modo violata attraverso questo gesto artistico, e ci ricorda tanto, diciamo, il Living Theater oppure i movimenti artistici degli anni 60-70 che intervenivano, diciamo, nella vita delle persone in modo inaspettato.
Che spazio c'è oggi per la provocazione nell'arte e più in generale nel mondo dei consumi? È ancora contemplata, apprezzata, è ingaggiante per il pubblico o per i consumatori?
Esatto, è proprio così, nel senso che viene apprezzata solo nel caso in cui non sia una provocazione pura che lascia un po' il tempo che trova, ma ingaggia le relazioni tra lo spettatore, il visitatore e l'artista. Ecco, in questo caso poi addirittura si tratta di regalare qualcosa, quindi di intervenire in un modo che è un po' contrario a quello del marketing, no? Classico, che se ti regala qualcosa è sempre per un secondo fine, per avere magari qualcosa in cambio o addirittura per rubare i tuoi dati. Quindi l'intervento artistico in questo caso è davvero perturbante, perché ci permette di riflettere, di ragionare anche sulla nostra vita di consumatori.
E poi c'è l'elemento dell'imprevedibilità, che oggi è quanto mai raro e prezioso in un mondo in cui tutto viene tracciato, programmato, contemplato.
Esattamente, e infatti diciamo che anche adesso che si è conclusa la fiera, proprio stasera, in realtà nessuno sa chi fosse questo prestigiatore, potrebbe essere anche una ragazza, una donna, non si sa che età aveva, ecco, e quindi un po' questo elemento di mistero che nella dimensione dell'inaspettato sicuramente oggi ingaggia molto.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Auregi in regia. Essere Avere finisce qui, ci trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.